voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, torna all'appuntamento settimanale da Belluno con Voci dalle Dolomiti che questo martedì, come sempre in onda dalle 17.30 alle 19, si occupa fondamentalmente di due temi legati a due eventi in programma nel fine settimana, sabato e domenica. Il primo è una conferenza che si terrà sabato alle 18, sabato pomeriggio in centro a Belluno in Piazza Piloni al Centro Culturale Piero Rossi. Il titolo dell'incontro è Human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza, cittadini, politica e mass media oggi. Sarà un incontro pubblico con dibattito su queste tematiche, quindi molto attuali, dei fuggitivi dalle guerre, dell'accoglienza dei profughi, con uno sguardo a come queste vengono declinate o anche strumentalizzate dalla politica e dai mass media. Interverranno Alberto Castelli, che è docente e ricercatore di storia del pensiero politico all'Università di Ferrara, che terrà una relazione sul tema le retoriche del populismo, e a seguire il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che parlerà del tema il giornalismo, parte del problema o della soluzione. Quindi questo dibattito, che tra l'altro si tiene appunto sabato 3 ottobre a Belluno, nel giorno dell'anniversario del tragico naufragio di migranti nel Mediterraneo che avvenne nel 2013. È un'iniziativa che è organizzata da Radio Cooperativa insieme con la cooperativa del commercio equo e solidale in provincia di Belluno, Samarcanda. Quindi appuntamento su questo tema che cerca di sviscerare il drammatico scenario internazionale guardando un po' dietro alla rappresentazione che ce ne danno la politica e i mass media. L'appuntamento è a Belluno al Centro Culturale Piero Rossi sabato il 3 ottobre alle 18. Per entrare su questo terreno, su questa tematica così urgente dell'accoglienza dei profughi, ne abbiamo parlato con una giovane che di questo tema si occupa da anni. Si tratta di Anna Clementi, veneziana, lavora tra l'altro in un centro di accoglienza, doveva essere una relatrice di questo incontro ma non potrà essere presente sabato, e l'abbiamo già invitata a Belluno in novembre per un nuovo incontro sempre promosso da Radio Cooperativa e da Samarcanda. Però per affrontare queste tematiche ci siamo fatti aiutare da lei al telefono, e questa è la conversazione con Anna Clementi.
Nel 2010 ho vissuto in Siria e successivamente in Palestina. Quindi adesso il mio ruolo principale, quando ero in Siria e in Palestina, un po' ho cercato di raccontare la realtà di quelle zone, dando soprattutto voce agli abitanti. E poi ho iniziato un progetto chiamato Focus on Siria, che era volto a raccogliere le testimonianze dei siriani, ahimè, che si trovavano all'esterno della Siria, dopo che all'inizio di marzo 2011 è iniziato appunto il conflitto in
certo.
Siria.
Quindi tu adesso lavori invece dove?
Io adesso lavoro in un centro per accoglienza di richiedenti asilo e di rifugiati, proprio nel centro storico di Venezia. Ed è un centro che ha come ente gestore il Comune di Venezia, ed è però fa parte appunto di questo sistema di protezione per richiedenti asilo per rifugiati, che è un progetto nazionale in collaborazione col Ministero degli Interni, con l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e con anche l'ACNUR, che è appunto l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Magari poi ti chiedo qualcosa su questo tuo impegno. Prima però comincerei dal chiederti se ci puoi così raccontare come tu hai vissuto questa evoluzione, visto che hai appunto avuto l'opportunità di essere in Siria già in quegli anni ormai abbastanza lontani, quindi un conflitto che sta andando avanti da parecchio, e quindi come tu hai vissuto questo tuo essere lì e anche quello che poi è successo dopo, che hai visto da fuori.
Sì, appunto, io sono andata in Siria, sono partita per la Siria all'inizio del 2010 per studiare arabo.
la situazione lì era ancora relativamente
La situazione era
tranquilla.
tranquilla, non c'era nessun problema, nel senso che poi le prime manifestazioni sono iniziate a marzo 2011, quindi un anno e mezzo dopo, quando ormai avevo lasciato la Siria. Ovviamente l'aria che si respirava in Siria era un'aria un po' di dittatura, nel senso che c'erano comunque le
Certo.
foto di Bashar al-Assad un po' ovunque, all'interno dei taxi, all'interno delle case. Non si poteva parlare di politica, anche con i miei amici non potevamo parlare di politica in nessun luogo, nel senso che dicevano che anche le pareti hanno le orecchie, cioè per dire nemmeno a casa tua potresti essere sicuro, potrebbe esserci qualcuno che ti ascolta.
E tu questa cosa l'avevi percepita subito, quindi? Cioè
Sì,
di vivere in un
questa.
regime autoritario e.
Sì, avevo percepito assolutamente questo, avevo percepito anche un po' il disinteresse della gente dopo anni di regimi come questo nei confronti della politica, nel senso che l'idea era la politica spetta ai politici, ai privati cittadini aspettano altri ruoli e avevo percepito molto questo. È anche vero che comunque in Siria in quel momento si viveva abbastanza bene, cioè c'era anche un sistema sanitario che aiutava la popolazione era abbastanza ricca, non c'erano problemi di povertà, anche se negli ultimi anni, soprattutto per motivi legati alla siccità, molti contadini si erano spostati nelle città, quindi c'era un po' il sovraffollamento delle città e vabbè, problemi che però si vivevano anche in altri paesi, insomma, non era solo un problema della Siria.
Quindi c'era anche una certa redistribuzione della ricchezza, dei redditi, cioè non c'erano, diciamo, molti che facevano fatica a tirare avanti, insomma, questa era la situazione all'epoca.
Sì, cioè, la percezione che ho avuto era questa, nel senso che anche nella povertà era una povertà in cui magari le famiglie non avevano tanto, però possedevano un pezzo di terra, vivevano di quello, non avevano bisogno di molto altro. Quindi sì, c'era una povertà, è vero che negli ultimi anni comunque si erano anche un po' aperti al neoliberalismo, però non c'era quel divario sociale che si respirava invece in altri paesi.
Ho capito. E tu, quando eri lì, hai avuto poi modo di registrare questi primi movimenti di ostili al regime, questi tentativi che si connettevano alla stagione delle primavere arabe, cosiddetta, no?
No, io non ho avuto assolutamente questa percezione, anzi poi io sono andata via a dicembre 2010, quando hanno iniziato a esserci i primi movimenti in Tunisia, perché mi
Certo.
ricordo esattamente che erano i giorni di poco prima di Natale, Natale, e io ero appena tornata da qualche giorno in Italia e avevo letto appunto, sentivo per radio di queste rivoluzioni che chiedevano libertà, dignità. E pane, libertà, dignità, e ho pensato: no, in Siria non succederà mai, cioè non pensavo che sarebbe successo in Siria.
Quindi tu eri partita, queste cose le avevi vissute già standotene in Italia sostanzialmente,
Sì,
ed
esatto, nel senso.
escludevi che quella situazione che avevi visto in Siria potesse a sua volta evolvere come quello che stava succedendo negli altri paesi, poi che fu appunto poi l'inizio dell'anno, no? La fase più calda.
Sì, esatto, nel senso che. Non immaginavo assolutamente, dopo Tunisia, Libia, Egitto, non pensavo che sarebbe successo. Quando ho sentito di prime manifestazioni, ho subito cercato di contattare qualche amico a Damasco. In realtà erano tutti molto restii a parlare, continuavano a dire bene, bene, bene. C'erano dei miei amici italiani che avevano partecipato così a qualche manifestazione che sostanzialmente avvenivano il venerdì, dopo la preghiera si andava a pregare. E si sapeva che dopo c'erano delle piccole manifestazioni e subito mi raccontavano comunque di una fortissima repressione da parte della polizia, subito con manganelli, una forte, forte repressione da parte della polizia.
Ma poi cosa è successo in Siria? Che le cose poi sono invece abbastanza rapidamente andate in modo diverso.
Sì, poi in Siria è successo che sostanzialmente le rivolte sono iniziate nel sud, nella città di Dara, che è una città quasi al confine con la Giordania e anche nella parte nord del paese, anche Homs è stata una delle prime città a rivoltarsi. Inizialmente erano delle manifestazioni che erano, non si è mai capito, almeno io non ho mai capito quanto grandi erano. C'era una grande partecipazione, però erano in qualche modo clandestine, nel senso che si organizzavano all'ultimo perché il controllo dell'apparato di sicurezza era molto molto grande. Quindi di fatto inizialmente comunque erano tutte manifestazioni pacifiche, era una richiesta di cambiamento, una richiesta di riforme. La gente ad esempio era stufa che ci fossero gli uomini del regime che continuavano a chiedere soldi a chi aveva dei negozi, a chi aveva delle proprietà, continuavano a chiedere soldi. La gente sulla scia delle rivoluzioni arabe chiedeva maggiore partecipazione, dignità. E questo nei primi mesi. Poi è successo che di fatto la polizia, l'apparato di sicurezza siriano ha iniziato a reprimere, non solamente usando manganelli, ma ha iniziato a sparare contro i
Ma
manifestanti.
questo perché si stava espandendo, diciamo, il movimento di contestazione o a prescindere? Cioè, cresceva anche in altre città e anche numericamente?
Sì. Cresceva, si iniziava a diffondere perché comunque diciamo che Damasco e Aleppo sono rimaste un po' più isolate, perché essendo le grandi città c'erano delle manifestazioni, ma anche è vero che il regime era molto forte, ma in alcune parti, ad esempio, c'era tutta la parte dei curdi che anche loro hanno iniziato a manifestare e chiedevano maggiori diritti, anche perché la parte curda è sempre stata discriminata. C'era tutta una parte della popolazione, soprattutto appunto a Homs e ad Ara, nella zona anche del nord, che di fronte anche al fatto che c'era sempre più gente che manifestava e sull'onda, non dimentichiamoci, di quello che stava avvenendo anche in Tunisia, che continuava
Certo.
il processo rivoluzionario, anche in Egitto, perché i primi mesi anche in Egitto c'era quest'onda rivoluzionaria che sembrava appunto che potesse davvero modificare la sorte del paese, c'è stato anche questo entusiasmo generale, questa voglia di cambiamento. Quindi sì, diciamo che è aumentato e la polizia, l'apparato di sicurezza del regime non ha lasciato nessuna forma di protesta, che esistesse nessuna forma di protesta e ha tentato di reprimere in tutti i modi.
Si può parlare di un movimento organizzato che avesse un minimo comune denominatore dal punto di vista dell'istanza politica anche?
Allora, io so che su questo so che c'era una rete molto, molto organizzata di attivisti, questa è la cosiddetta società civile che aveva
Certo.
molte reti, quindi erano attivisti, cioè attivisti, delle persone che comunque si organizzavano nello scambiarsi informazioni e nell'organizzare queste manifestazioni.
Certo.
Ovviamente c'era anche consapevolezza politica, soprattutto perché in Siria, una delle parole che appunto non si poteva mai dire in arabo, quando ero in Siria era muarada, che significa opposizione, cioè questa era una parola che non esisteva. Quindi di fatto è anche vero che molti membri dell'opposizione che erano stati incarcerati e costretti all'esilio, di fatto, hanno iniziato anche loro a prendere parte a queste rivolte. Da qui che si sia formato un partito organizzato con delle precise istanze, secondo me è un po' difficile dirlo. Cioè, è partito tutto da questa volontà di cambiare, dall'illusione che potesse cambiare, dettato da quello che stava avvenendo nella regione. E forse non siamo arrivati ancora a un livello di coscienza politica con delle precise richieste politiche. Sì, si sono chieste delle riforme, però di fatto il regime ha sempre risposto con un netto no, non si è mai dimostrato aperto su questo.
Dal punto di vista anche quindi dell'introduzione di elementi riformistici nel senso di un'apertura del regime a qualche parvenza di partecipazione democratica o cose di questo tipo, lì c'è sempre stato il muro di gomma, diciamo?
Sì, esatto, nel senso che le uniche elezioni che hanno fatto era un plebiscito, nel senso che o si andava a votare sì o si votava sì, Bashar ha sempre vinto col 99%, quindi ovvio che questa era una delle cose che venivano chieste, sì, e invece appunto c'è sempre stata una forte risposta del regime, consapevole della sua forza. Infatti molti siriani dicono, boh, forse se Bashar al-Assad avesse concesso anche solo qualcosa, chissà se sarebbe andata davvero così.
Certo, invece c'è stata proprio una chiusura totale e la risposta con il pugno di ferro e poi la situazione quindi è andata via via degenerando. Com'è stata questa evoluzione drammatica, tragica, nel periodo successivo, diciamo?
Diciamo che nel periodo successivo, già nei primi, dopo i primi mesi, a maggio-giugno,
Del
sì,
2011.
un po' dopo hanno iniziato già a prendere le armi, c'erano già delle persone che comunque di fronte
Chiusura
alla
della
chiusura,
repressione.
alla chiusura e repressione, alla forte repressione del regime più che altro, hanno
Sì.
iniziato a prendere le armi. Se si parla anche con i siriani, ti dicono che inizialmente era semplicemente la gente del quartiere. Che di fronte di fronte a questa incapacità di reagire, l'unica forza che aveva era quella di imbracciare un fucile e di difendere la propria terra, la propria famiglia.
Quindi era del tutto spontanea, non c'erano elementi esterni o altre
Allora,
forze che interferissero.
di questo appunto, nel senso che comunque gli interessi della Siria. Nei confronti della Siria c'erano, da una parte e dall'altra, nel senso nella geopolitica internazionale c'erano. Quindi di fatto era anche, essendo la Siria considerata parte di quell'asse del male tra Hezbollah in Libano e l'Iran, la Siria era un po' da collegamento anche e soprattutto Assad. Quindi di fatto anche la stessa America aveva interesse in qualche modo a spezzare questo legame forte che c'era tra Hezbollah, Iran e la Siria. La Siria, essendo anche in mezzo, poteva essere cioè controllare la Siria significava di fatto controllare un pezzo importante del Medio Oriente.
Certo.
Quindi dire che è un complotto è troppo, dire che però ci sono interessi in gioco e che di fatto anche l'armamento di quelli che poi adesso sono definiti ribelli sia stato del tutto volontario, direi che è un po' significa usare troppo, nel senso che comunque c'è stato un interesse, c'è stata una vendita di armi non solo per supportare la rivoluzione, ma per poter in qualche modo anche riuscire ad abbattere il regime degli Assad.
E sì, entrare quindi nel gioco geopolitico, mettere diciamo una pedina importante in quel punto preciso. Tu stai dicendo questo fondamentalmente. E chi sono diciamo, gli indiziati di aver maggiormente partecipato a questa operazione?
Beh, ci sono di sicuro, a parte gli Stati Uniti, anche i paesi del Golfo. Paesi del Golfo che sono la difesa dell'Islam sunnita, quindi sicuro non sciita come sono in Siria, come possono essere il Qatar e l'Arabia Saudita.
E adesso, diciamo, il conflitto è andato inasprendosi con tutto quello che c'è poi per quanto riguarda la popolazione, ne parleremo tra poco. Come lo puoi fotografare, diciamo, il conflitto, le parti che si stanno confrontando, come sono organizzate? È possibile semplificare questi schieramenti oppure qual è la situazione?
Adesso la situazione è davvero complicata, nel senso che parlare di Siria, sì, forse si può parlare di 3-4 Sirie divise, non voglio esagerare, però c'è comunque una parte che è controllata ancora dal regime, che è la zona della costa dove c'è Latakia, dove anche una parte di Aleppo è controllata dal regime, poi c'è Damasco dove comunque è una grande roccaforte del regime. Poi ci sono tutte le zone come ad esempio Homs o tutte le parti, alcune parti del nord della Siria che sono controllate dall'esercito libero, che sarebbe quello dei
Ribelli,
ribelli, che
cosiddetti, sì.
appunto i cosiddetti ribelli. Poi c'è tutta una parte curda, che è la cosiddetta il Rojava curdo, cioè sono queste zone che fin da, cioè, da tantissimo tempo appunto erano popolate da, da siriani curdi, però in realtà appunto non arabi, quindi curdi che durante il regime degli Assad erano molto discriminati e che poi a partire comunque dal 2011-2012 sono riusciti anche un po', devo dire, con l'assenso del regime, nel senso che l'interesse non era tanto nella zona a est della Siria, a nord-est della Siria, sono riusciti a ritagliarsi una regione che adesso stanno portando avanti in maniera autogestita, che
Perché
è Rojava,
storicamente i
appunto.
curdi siriani, diversamente da altri, non avevano una forma, diciamo, in qualche modo di autonomia, di autogoverno, erano semplicemente considerati la stregua di tutto il resto del paese.
Sì, diciamo che addirittura erano discriminati, nel senso che molti non avevano nemmeno la cittadinanza e che la lingua curda era bandita dagli uffici pubblici, quindi non potevano utilizzarla, quindi non avevano nessun tipo di forma di autonomia. Adesso sono riusciti a crearsela ed è un po' questo che fa anche paura, ad esempio, alla Turchia, che è molto vicina, alla fine il Kurdistan turco è assolutamente
Quindi
molto
loro
vicino.
se la sono creata con fondamentalmente l'assenso del regime?
Sì, diciamo non l'assenso, forse ho utilizzato un termine un po' troppo. Sì, no, volevo dire più che altro con il disinteresse del regime per
Certo.
quella zona, nel senso che il regime era concentrato su altre zone e quindi ha lasciato in qualche modo che quella zona lì fosse controllata dai curdi. Però quella zona è anche dove si è espanso appunto lo Stato islamico.
Certo.
Quindi inizialmente mi ricordo nel 2013 nell'estate 2013 che ero andata in Turchia, avevo parlato con dei ragazzi che mi parlavano appunto di questo Daesh, che in arabo appunto è l'ISIS, e mi dicevano che si stava espandendo, però era ancora uno dei tanti gruppi che combattevano in Siria, nel
Poi
senso
c'è
che
stata,
c'erano.
scusami, poi c'è stata la vicenda di Kobane,
Sì,
che
esatto.
era. No, scusami, ti ho interrotta.
Sì, no, esatto, quindi poi pian piano l'ISIS si è espanso sempre di più e con anche il consenso comunque della Turchia, torna un po' al discorso che facevo prima dei curdi, nel senso che comunque visto che l'ISIS stava prendendo terreno a favore dei curdi,
Ma
di
questo
fatto.
ISIS, anche quando te ne parlavano, veniva raffigurata come un soggetto che, per esempio, in quell'area, nel nord, appunto, nel nord della Siria, dove c'è stato appunto questo assedio che è diventato quasi simbolico di Kobane con la resistenza dei curdi, eccetera, era raffigurato come un soggetto esterno. Da dove venivano questi dell'ISIS, in sostanza, secondo quello che percepivi tu da questi racconti?
Ma da questi racconti in realtà dicevano che c'erano sia persone, sia mercenari, sia persone semplicemente che erano dei siriani e che un giorno andavano a combattere con i ribelli e il giorno dopo andavano a combattere con l'ISIS. E avevo conosciuto, mi ricordo, proprio al confine con la Turchia, ero ad Antakya, un ragazzo di 20 anni. E mi diceva che lui combatteva ogni tanto, andava giù e combatteva con i ribelli, proprio perché dice: io voglio combattere per la Siria, sono stato costretto a combattere, non vorrei mai farlo. La cosa più terribile per un uomo è avere un'arma, ma io non ce la faccio ad andare in Europa, ad andarmene via, io voglio combattere per il mio paese. Vado con i ribelli, ogni tanto ho anche combattuto per questo Stato islamico del Levante dell'Iraq, perché prima si chiamava così. E dove però devo sempre pregare, mi fanno tagliare i capelli, quindi ci sono regole troppo, troppo strette, quindi preferisco andare con i ribelli. Quindi diciamo che ancora però questo nel 2013 era percepito come uno dei tanti gruppi estremisti che c'erano all'interno della Siria.
Che erano sul terreno e quindi per una parte di questa persone che avevano abbracciato la lotta armata, diciamo, la logica era il nemico del mio nemico e mio amico, fondamentalmente, cioè lo
Sì, la logica
ricordi
era
da
questa
perché.
e per alcuni poi dipendeva, cioè alcuni lo facevano proprio per dire cioè, proprio per uno spirito patriottico, altri la facevano per motivi religiosi, cioè che secondo l'Islam se muori combattendo comunque muori martire, poi vai in paradiso, quindi mi sono confrontata con tante persone, nel senso che poi la Turchia offriva appunto proprio nei posti di confine, lasciava questo confine molto poroso e offriva protezione a questi ribelli che andavano a trovare le famiglie in Turchia e poi tornavano a combattere in Siria. E
Certo.
quindi sì, sostanzialmente motivi religiosi, motivi di difesa del proprio paese.
Ma oggi diciamo c'è ancora questa tripolarizzazione del quadro, per così dire, ribelli ISIS regime, oppure ci sono anche altre varie diciamo, situazioni locali che comunque interagiscono in questa guerra?
Ahimè, oggi cioè, il quadro è una cosa, devo dire, che da tanto adesso che non vado cioè che non riesco ad avere contatti proprio diretti con la popolazione, mentre prima ero riuscita ad andare al confine in cui capisci di più, adesso anch'io mi affido un po' alle notizie. Comunque adesso c'è, vabbè, l'ISIS che ha conquistato una buona zona della Siria, continuano a esserci, io direi che comunque le forze presenti sul campo sono sempre queste quattro, a cui aggiungerei che non è una forza, però la popolazione civile che è vittima e
Cioè
anche da
dici
questi
l'ISIS, i ribelli, il
l'ISIS,
regime
ripeto,
e i civili, e
e
i
i
curdi?
curdi, sì, esatto, io
Certo.
dico che ci sono queste
Perché tu
cinque.
distingui i ribelli e i curdi fondamentalmente, cioè la resistenza curda non si può in qualche modo attribuire, omologare a quello che era il movimento dei ribelli.
Sì, diciamo che inizialmente sì, poteva essere nato con le stesse istanze, nel senso l'idea, le manifestazioni erano comunque delle manifestazioni di protesta contro il regime, è anche vero che però le aree curde sono sostanzialmente solo curde, quindi hanno rivendicato una propria autonomia, sono comunque contro il regime, però adesso cercano, cioè la lotta che stanno facendo non è la lotta dei ribelli. Quindi le distinguerei, sì, queste due cose. Non che i curdi e i ribelli si facciano la guerra tra loro, però comunque anche se devo pensare a uno scenario futuro della Siria, me le vedo come due forze che forse lavorano in modo diverso. Pensano comunque a due Sirie diverse, se si vuole ancora pensare che ci sarà una Siria unita.
Certo, e questa è secondo te ancora un'ipotesi che ha un fondamento o il paese è troppo lacerato?
Non lo so, nel senso che in quadri del genere, anche se devo pensare a rimarginare le ferite di guerra, penso che sia un processo talmente lungo che
Certo.
non so neanche se sia davvero più fattibile.
E invece come stanno comportandosi dall'esterno le grandi potenze, diciamo, al di là della questione a cui accennavi prima, delle armi e così via, di fronte a questo conflitto, nei riguardi del quale si sono sentiti fiumi di parole sulla necessità di agire nei canali della diplomazia per trovare un corridoio di uscita, però al momento sembra che ci sia una certa stagnazione tragica di questa situazione. Lo scenario non sembra tanto in trasformazione, almeno questa è l'impressione, o comunque non in trasformazione positiva.
No, infatti, sembra che ci sia una sorta di stasi di tutto il quadro. Fin dall'inizio è stato comunque chiaro, non so, l'idea di non ripetere l'errore che è stato fatto in passato in Iraq e di dire ok, monitoriamo la situazione e poi vediamo davvero cosa succede. Però di fatto sotto banco si sono vendute armi, si sono supportati in altri modi, cioè non diretti se
Certo.
non per bombardare l'ISIS, per dare qualche segnale, ma in realtà è stato un gioco di veti tra un po' la Russia e una sorta di guerra fredda tra i due paesi, ovviamente in cui includo anche i paesi del Golfo, l'Arabia Saudita e il Qatar. Adesso sembra che ci sia una stasi. Forse si è capito che comunque bisogna in qualche modo tenere in considerazione il fatto che un interlocutore deve essere anche Bashar al-Assad, nel nel senso che anche questa formazione di ribelli, che comunque era basata in Turchia, quindi sono tutte dei paragoverni o delle istituzioni che comunque sono create dall'esterno, e bisogna capire che ci sono tanti interessi in gioco e che non c'è la divisione buoni e cattivi. Non voglio entrare nel merito, ovvio che sono stati commessi crimini di guerra da entrambe le parti, ma da una parte molto di più dell'altra. E adesso gli attori sono tanti, però per arrivare a un tavolo delle trattative bisogna considerare tutti gli attori in gioco.
Certo, lì invece sono abbastanza divisi, no? Stati Uniti e Russia soprattutto sul regime, no?
Sì, è diventato un po' un gioco delle parti, da una parte si supporta il regime, dall'altra si supportano i ribelli, ma non si sa neanche bene chi, perché
Sì,
adesso
no.
non c'è più un interlocutore. Sì, ci sono i ribelli, però mentre fino a 2 anni fa il quadro era più chiaro, adesso è tutto molto più confuso. Quindi penso che un tavolo delle trattative, una sorta di Ginevra, un ulteriore tentativo come era stato fatto, sia per il momento destinato a fallire, che non ci sia neanche una volontà internazionale di porre fine. Forse c'è una volontà, ma non c'è una capacità.
Certo, e in tutto questo ne sta facendo le spese la popolazione e qui ti chiedo appunto se ci puoi raccontare quello che tu hai percepito, hai compreso di questa situazione per quanto riguarda tutta la gente che sta scappando, i fuggitivi che arrivano poi fino anche qui da noi.
Sì, quando parliamo di popolazione civile non mi piace parlare di numeri, perché dopo
Certo.
si tende a in qualche modo a dimenticare che ogni singola persona ha un nome, una storia, però in alcuni casi è anche bene capire di quante persone stiamo parlando, perché forse non ci rendiamo conto. In Siria c'erano 23 milioni di persone, quindi un terzo della popolazione italiana. E di questi praticamente metà della popolazione è stata costretta a lasciare la Siria o è sfollata all'interno della Siria. Quindi significa che è come se metà della popolazione italiana adesso non vivesse più, sia stata costretta
Ad
a
andarsene, a
lasciare la
scappare.
propria casa. Di questi 23 milioni parliamo di 4 milioni, anche di più, 4 milioni e mezzo di rifugiati, cioè di persone che comunque sono riuscite o hanno voluto lasciare, cioè sono riuscite a passare al di là del confine e hanno trovato rifugio sostanzialmente nei paesi limitrofi, nel senso che quando di questi 4 milioni di rifugiati sono circa 1 milione e 100 in Libano, e il Libano è un paese di neanche 5 milioni di
Certo.
abitanti, quindi significa che il 20% della popolazione è siriana. Immaginiamoci l'emergenza e la situazione di queste persone e anche comunque la capacità di ricezione del Libano. In Turchia dicono 800.000, 1 milione,
Sì.
potrebbero essere anche molti di più. Non esiste un sistema di registrazione di queste persone, è iniziato praticamente 1 anno e mezzo dopo l'inizio della crisi, quindi di fatto i confini sono porosi, quindi è praticamente impossibile capire quante persone ci sono in Turchia, ma almeno 1 milione, 1 milione e mezzo, perché anche solo se si va a Istanbul, cioè, ci si rende davvero conto di quante persone, di quanti siriani ci sono. E poi il resto sono scappati verso la Giordania, e quelli soprattutto che vivevano nel sud, e alcuni, ma pochi in realtà, in Egitto. Quindi i 4 milioni di persone sono concentrati in questi paesi, e in
Certo.
Iraq, ovviamente, mi sono dimenticata di dire che soprattutto i curdi sono scappati verso il Kurdistan iracheno, sempre
Certo.
numeri sì, 300 circa, 300-400 mila. Quando
Senti,
parliamo.
scusa se ti interrompo, volevo chiedere se puoi darci un'idea di che tipo di dispositivo di accoglienza è in atto in questi paesi, immagino che non sia uguale per tutti, Turchia, Libano, Giordania.
No, assolutamente. Allora, diciamo che la Turchia, dal momento in cui è iniziata la crisi, ha disposto dei campi profughi sul confine. Lungo il confine sono nati tantissimi campi che però hanno una capacità di accoglienza di circa un terzo, un quarto di tutta la popolazione siriana che è scappata. L'idea quindi è di concentrarli nei campi a ridosso del confine, nata appunto nel 2012 nella speranza che in qualche modo la crisi siriana terminasse, certo. Cioè non fosse, si è lavorato un po' nell'emergenza. Adesso purtroppo in realtà un vero e proprio sistema di accoglienza non c'è, nel senso che non c'è neanche la possibilità di essere riconosciuti come rifugiati, e quindi il sistema è al tracollo. Per di più in Turchia non parlano nemmeno arabo, quindi se pensiamo anche al futuro di tutta una generazione di bambini che per il momento non sta andando a scuola nelle scuole turche, ci rendiamo conto che è davvero una catastrofe. In Libano la situazione è ancora più complessa, nel senso che il Libano, se si guarda anche alla storia stessa del paese, già in passato aveva ospitato tantissimi palestinesi all'interno dei campi profughi, quindi nel 1948 certo. Con l'indipendenza dello Stato di Israele, quindi con la Nakba palestinese, tantissimi palestinesi erano fuggiti e si erano rifugiati e sono tuttora appunto rifugiati in Libano. Quindi il Libano e poi questi campi palestinesi erano diventati anche dei luoghi di lotta armata. Quindi di fatto quello che ha fatto il Libano con la crisi siriana è stato quello di non creare volontariamente dei campi, cioè dei luoghi di concentrazione di siriani. Certo. Ovviamente il risultato è che ci sono i campi informali, quindi nessuna forma, sì, c'è qualche tenda dell'ACNUR, dell'UNHCR, sì. Che è appunto l'Agenzia ONU per i Rifugiati, e ci sono ONG che lavorano sul campo, però di fatto non c'è una politica statale e nemmeno una volontà libanese di fornire un'accoglienza degna a queste persone, anche perché comunque quando si parla del 20% della popolazione in uno stato che è sempre sull'orlo di una guerra civile e non civile, insomma anche dal punto di vista statale è abbastanza complicato. In Iraq sono stati creati dei veri e propri campi, in realtà anche lì la questione è che questi siriani curdi si sono trovati comunque accolti da una popolazione di fatto curda, quindi della stessa etnia, anche lì la situazione è abbastanza drammatica, perché comunque anche solo la vita in un campo profughi è drammatica, però diciamo che il Kurdistan e poi in questi anni il Kurdistan ha anche dovuto vivere l'avanzata dell'ISIS, quindi assieme al dramma dei rifugiati siriani si è anche aggiunto il dramma dei rifugiati iracheni. E la Giordania invece ha creato, per finire, ha creato un grande campo profughi, adesso è stato creato un altro che è il campo di Zatari, che è un campo in mezzo al deserto che avevo visitato ancora all'inizio, quindi in realtà è proprio a 10 km dal confine con la Siria, in mezzo al deserto, che adesso è diventata una città, sostanzialmente una tendopoli, però in cui iniziano già a esserci le prime costruzioni, il nome delle vie e le varie cose, proprio con questa volontà di dire teniamo i siriani comunque in questa situazione, in situazione di campi. Molti stanno uscendo, molti magari soprattutto chi aveva parenti si sta integrando in Giordania, ma anche in Giordania la situazione è abbastanza drammatica, anche perché poi cioè, il problema principale adesso è anche come riuscire a uscire dalla Siria. Ci sono tantissime persone che sono bloccate all'interno di campi profughi al confine, ma in Siria, e persone che non riescono a lasciare le proprie case perché comunque è troppo pericoloso uscire o perché certo. È troppo costoso raggiungere il confine.
Ecco, da questo punto di vista ti volevo chiedere, come tu stai vivendo questo, visto che te ne occupi anche direttamente, come stai vivendo questa crisi che per quanto riguarda l'Europa è precipitata apparentemente in questi ultimi mesi, trovando totalmente e evidentemente in modo programmato, impreparata l'accoglienza continentale, che non evidentemente aveva scelto di non attrezzarsi per una evenienza che era alquanto probabile. Tu come giudichi tutto quello che è accaduto da questo punto di vista nell'ultimo periodo?
Io penso che sia un po' sempre il problema di come vengono trattate le questioni in Europa, nel senso che abbiamo avuto l'emergenza Siria l'anno scorso a Milano, l'emergenza sbarche, cioè è tutto nell'emergenza, nel senso che l'emergenza immigrazione, anche adesso i giornali, come se si leggono i titoli dei
Sì.
principali quotidiani, cioè secondo me dovremmo semplicemente prendere atto che si tratta di qualcosa che non è più un'emergenza, è qualcosa che ormai avviene quotidianamente, con la quale cioè, che dobbiamo davvero affrontare, anche perché cioè, si sa che in Siria cioè, che in Turchia ci sono circa quasi 1 milione di siriani che cercano di lasciare la Turchia, che tentano di andare verso la Bulgaria, che tentano di andare verso la Grecia. Perché facciamo finta di non vederli? Perché in qualche modo cerchiamo di costruire muri su muri? Tanto la forza di queste persone è molto più grande. Si costruisce un muro, troveranno un'altra via per
Certo.
scappare. Cioè, quando parli con queste persone ti dicono: ma secondo te io volevo lasciare il mio paese, però piuttosto che morire, quando chiedi ma perché tenti di viaggiare in mare, anche se sai che potresti morire, perché l'alternativa è morire nel mio paese. Voglio
Certo.
garantire un futuro ai miei figli, almeno posso dire di averci provato.
I sleep, but not then. A
don't you see? Never tired about lying. I won't take the wheel this night. My map, this path. If you would please cut the lights. What a great summer night.
La musica della band americana Bird of Youth con Write on Red, tratta dal Free Music Archive, questo database di opere rilasciate con licenze libere Creative Commons. In questo caso si trattava fra l'altro di uno show live registrato, un concerto negli studi della WFMU, la radio di Jersey City vicino Manhattan, che gestisce appunto anche il Free Music Archive. Con licenze Creative Commons come quelle del podcast di Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva da Belluno a Radio Cooperativa. Radio Cooperativa che, come molti di voi sapranno, è un'emittente non profit, vive grazie al volontariato di molte persone e alle offerte degli ascoltatori. Se potete dare un contributo, c'è un conto corrente postale che è il numero 120 823 01, 120 823 01, che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Se invece preferite altre modalità per dare il vostro contributo economico alla radio, date un'occhiata al sito radiocooperativa.org e troverete diversi modi per poter fare un'offerta economica. Stiamo ascoltando in questa prima parte di Voci dalle Dolomiti un'intervista con la mediatrice culturale e operatrice di un centro di accoglienza di profughi a Venezia, di richiedenti asilo a Venezia, Anna Clementi. Lo facciamo per parlare con lei e della sua esperienza anche di conoscenza diretta della realtà siriana e non solo. E lo facciamo anche per ricordarvi che questo sabato, il 3 ottobre a Belluno, al Centro Culturale Piero Rossi, ci sarà un incontro su queste tematiche che si intitola Human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza. Cittadini, politica e mass media oggi. Interverranno il docente universitario e ricercatore di storia del pensiero politico Alberto Castelli sul tema Le retoriche del populismo, e il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che parlerà appunto del ruolo dei mass media con una conferenza dal titolo Il giornalismo, parte del problema o della soluzione. Si cercherà dunque di indagare le declinazioni che la politica e il giornalismo fanno della questione accoglienza, migrazioni, profughi, conflitti, per vedere appunto quanto sia confuso, opaco e deformante il quadro, lo scenario che arriva per lo più all'opinione pubblica. Torniamo quindi ad ascoltare la seconda parte della nostra conversazione con Anna Clementi.
E di fronte a questa situazione, diciamo questa assoluta inadeguatezza dell'apparato europeo di accoglienza, come la giudichi e come ritieni che si possa riformare, correggere in tempi rapidi?
Allora, prima di tutto penso che sia anche una guerra di numeri e una guerra proprio legata all'informazione, nel senso che parliamo di 4 milioni di rifugiati siriani e in Europa abbiamo 300.000 siriani al massimo che sono arrivati. Certo. E anche se li accogliessimo loro, ma non solo i siriani, perché anche qui non voglio discriminare con altri, che adesso sembra quasi che facciano le quote solo per gli siriani, sì, e non per altre, non per altri, insomma, migranti o richiedenti asilo, di fatto penso che in qualche modo la cosa che bisogna fare è impedire che queste persone muoiano in mare. Cioè, questi sono morti europei, queste persone partono e non hanno altra alternativa. Se si potessero creare dei canali umanitari sicuri, se si potesse creare una forma di valutazione della richiesta di asilo già nel paese o in un paese terzo ma vicino, in Turchia, queste persone non sarebbero costrette a scappare così via mare, a morire.
Ma infatti questa richiesta che viene peraltro reiterata da molti anni, già da crisi precedenti, molto precedenti, è sempre stata negletta totalmente dalle classi dirigenti europee e malgrado appunto purtroppo le stragi in mare soprattutto si ripetono ormai da decenni, l'idea di progettare dei corridoi umanitari, dei sistemi di diciamo, prima accoglienza, valutazione e trasporto poi verso i paesi di protezione in Europa è sempre stata completamente assente dall'agenda sia dei singoli paesi sia dell'Unione Europea. Eppure molte ONG, insomma, chi si occupa sul campo, sul terreno di questa tragedia, l'hanno detta e ripetuta e anche illustrandone, diciamo, la fattibilità. Quindi ti chiedo se e come secondo te si potrebbe organizzare e perché c'è questa resistenza. Perché in fondo sarebbe il modo più diretto anche di chiudere con il traffico di esseri umani, no? C'è chi propone anche di chiedere, diciamo, contributo al fuggitivo attraverso un canale ufficiale per attutire l'effetto anche mediatico rispetto a poi ai populismi nazionali che iniziano ad agitare lo spettro delle tasse aumentate, i nostri soldi, eccetera. Però, siccome poi queste persone pagano per uscire, quello probabilmente non è il problema. Qual è quindi il problema che ha impedito anche solo di ragionare su questa cosa?
Secondo me il problema è che sostanzialmente l'Europa ha paura, cioè l'Europa non vuole accogliere. Anche adesso leggevo appunto dei capi, dei ministri europei che si sono incontrati e parlano di redistribuzione di persone. Si parla di 120.000 persone, ma non possiamo parlare di 120.000 persone,
Certo.
cioè è irrealistico. Dobbiamo prendere atto dei numeri che sono e dei numeri che siamo noi. E dobbiamo anche renderci conto che insomma la richiesta di asilo è un diritto, ma non deve essere un diritto di pochi o di quelli che riescono a sopravvivere e arrivare qui, deve essere un diritto di tutti. Quindi semplicemente si potrebbe, ovvio che è una questione complicata anche quello di chiedere di istituire delle sorte di appunto di questi corridoi umanitari per garantire un viaggio sicuro e sostanzialmente per valutare la domanda di asilo, però è l'unica soluzione per riuscire a evitare questi morti nel Mediterraneo, quindi se si organizzassero con le organizzazioni umanitarie, con l'ACNUR, appunto con l'UNHCR per valutare la situazione di queste persone che fuggono da guerre, si potrebbe semplicemente garantire loro un viaggio sicuro in modo che possano richiedere asilo, se non direttamente appunto nel paese dove c'è la guerra, quindi non direttamente in Siria, ma magari in Turchia o nei paesi limitrofi, e riuscire quindi a fare lì la domanda di asilo, in modo che poi magari tutto il nucleo familiare possa direttamente spostarsi e abolire questo anche regolamento di Dublino che obbliga di fatto le persone a chiedere asilo nel primo paese europeo dove sono state prese le impronte, perché comunque anche questo non fa che complicare le cose
Certo.
e pone comunque pressione nei paesi che si trovano a ridosso del Mediterraneo e delle frontiere, perché come fa un siriano ad arrivare in Svezia senza lasciare le impronte in altri posti?
Certo. E su tutto questo però mi sembra che, vabbè, su Dublino sì, c'è qualche, vabbè, di fatto in parte è stato superato, però c'è qualche possibilità che se ne discuta concretamente. Invece sull'emergenza forse più immediata che eviterebbe tante morti, non se ne parla proprio. Insomma, abbiamo avuto Mare Nostrum, che è stata, sia pure con un altro registro rispetto a quello del corridoio umanitario, è stato comunque un tentativo di salvare le vite in modo diretto, è nata apposta per questo. Ora invece i soldi anche europei si spendono per dispositivi più o meno di repressione, che poi possono anche diventare di salvataggio, però non c'è assolutamente questa idea del corridoio umanitario. Quindi lì tu pensi che non ci sia speranza?
Non Non lo so, nel senso che un corridoio umanitario la vedo, io spero sempre, nel senso che spero che prima o poi si prenda coscienza di questa cosa, cioè che comunque queste persone che continueranno a scappare, continueranno ad arrivare, riescano un po' a smuovere, ma non solo le coscienze, cioè di rendersi conto che la politica adottata va modificata, cioè è proprio una questione di sistema. Penso che, tuttavia, sono anche un po', cioè, essendo realista, posso pensare che decideranno in qualche ridistribuzione, solo che il problema principale è che non c'è nemmeno cioè, non c'è nemmeno un accordo a livello europeo, soprattutto perché adesso i paesi dell'Est Europa, che dovevano essere quelli che meglio, cioè,
Conoscevano questa cosa.
sì, esatto, li hanno vissute come vittime, quindi mi sono abbastanza stupita dalle loro politiche, dalla loro arroganza, dal loro porre ogni ostacolo, cioè non c'è nemmeno un interesse da parte dei paesi, soprattutto i paesi dell'est. Quindi se non c'è neanche una politica comune a livello europeo, mi chiedo a quale soluzione davvero si può arrivare. E poi non voglio aprire un'altra questione, però è vero, ok, i siriani, ma perché i siriani? Cioè perché vogliamo creare dei rifugiati di serie A o dei
Certo,
migranti di serie A e di serie B? Se tra 5 anni in Siria non c'è più la guerra, ma la gente scappa perché muore di fame, non verranno più considerati rifugiati? Perché una persona che scappa dal Mali non può avere il diritto di venire in qualche modo a cercare la propria fortuna altrove? Comunque io penso
certo.
che è sempre doloroso lasciare la propria casa, in qualsiasi modo lo si faccia.
Certo. Senti, ci puoi raccontare come stai vivendo tu nel tuo lavoro di mediatrice questa situazione? Qual è un po' la tua esperienza personale, la tua impressione? Come vivi questo momento, insomma?
Allora, io lavoro appunto da 2 anni come operatrice, mediatrice a Venezia in un centro per rifugiati. Allora, per quanto riguarda la questione Siria, giusto per completare, devo dire che tutti i siriani ce ne sono pochissimi a Venezia e anche in Italia sono pochissimi, perché tutti in qualche modo
Cercano
sono
di andare
riusciti.
subito su.
Sì, vanno su, vanno in Germania, in Svezia, perché sono paesi, o in Norvegia, perché sono paesi dove c'era un'immigrazione già dagli anni Ottanta, quindi ci sono comunità
Che possono aiutarli
siriane.
nell'inserimento, eccetera.
Sì, perché la cosa più importante, che è una cosa che manca, penso soprattutto nella realtà veneziana, perché magari se parliamo di Roma, Milano, Torino, forse è un po' diverso, è proprio questa rete informale di comunità presenti. Quindi la difficoltà delle persone che arrivano qua è quello di inserirsi. È molto difficile avere un lavoro, imparare la lingua, invece se si va dove c'è già una comunità di siriani che lavora, molto più facilmente ti prendono, non servirà
Certo.
imparare la lingua del paese, coi documenti possono chiudere un occhio. Soprattutto, oltre che una cosa che è abbastanza sistematica, è il fatto che ai siriani non è mai stato applicato il regolamento di Dublino, nel senso che l'Italia ha capito benissimo fin dall'inizio che i siriani volevano andare via dall'Italia, quindi di fatto non ha quasi mai preso le impronte.
Facilitavano questo transito.
Sì, ha facilitato questo transito, c'erano i treni che da Reggio Calabria arrivavano a Milano, da Milano c'erano i passeur, i trafficanti che erano davanti ai centri di accoglienza dove appunto questi siriani venivano accolti per 1 o 2 giorni e si organizzavano il viaggio, nessuno gli chiedeva il
Pagando.
documento, nessuno gli chiedeva il nome, sì, costava tipo 500 euro per la Germania, 1000 per la Svezia. Non so, penso che esista, cioè che di sicuro
Il
sarà ancora
tariffario a
così.
seconda del paese di destinazione.
Esatto. E quindi a Venezia in realtà ci sono adesso nazionalità diverse,
Posso
ci sono.
chiederti prima di farti parlare della tua
Sì.
situazione, si fa una distinzione di censo così grossolanamente fra chi arriva attraverso, diciamo, via terra e chi tenta invece la via più disperata e pericolosa della traversata del mare. È fondata questa cosa?
In realtà dipende tanto dal periodo, nel senso che una volta la via era quella di andare o in Egitto e dall'Egitto ti imbarcavi, però comunque il viaggio costava molto, e poi oppure addirittura in Libia, però molto più spesso dall'Egitto, oppure un'altra alternativa via mare era arrivare in Turchia, dalla Turchia imbarcarsi o per la Grecia direttamente per l'Italia. Cos'è successo? Che ancora dopo il colpo di Stato di Assisi in Egitto la situazione per i siriani è peggiorata tantissimo, nel senso che sono stati equiparati ai fratelli musulmani e quindi è stato molto più difficile arrivare in Egitto per i siriani. Di fatto, quindi, i viaggi dall'Egitto hanno iniziato a diminuire moltissimo. Dalla Turchia inizialmente andavano per la Grecia via terra, poi la Grecia ha costruito lungo il fiume l'Evros, ha costruito il muro, quindi ha pattugliato, è diventato praticamente impossibile arrivare in Grecia, quindi l'unica altra soluzione era via mare. Quindi adesso l'unica via per arrivare per un siriano è dalla Turchia imbarcarsi, fare quel viaggio della speranza di pochi metri, poche centinaia di metri su questi canotti che vengono addirittura venduti dai trafficanti, perché i trafficanti non si prendono neanche più il rischio di dire vi accompagno, ti vendono direttamente il canotto che tiene 20-30 persone e tu ti affidi alle onde e cerchi di arrivare in Grecia. E dalla Grecia una volta si riusciva ad arrivare con le navi, adesso è sempre più difficile imbarcarsi. Ero stata ad aprile proprio a Patrasso e in realtà le vie che erano Patrasso e Igoumenitsa, che sono appunto i porti della Grecia, ormai c'erano pochi siriani, c'era qualche afgano che tentava di nascondersi sotto i camion, ma poco altro. E ci dicevano che la via adesso era quella della Serbia, quindi già ad aprile c'era questa cosa che molte persone cercavano di passare attraverso o l'Ungheria o la Serbia per arrivare in Europa. Quindi più che di censo è a seconda del momento, cioè non si saprà
Certo,
domani dove
certo.
passeranno, dove non trovano ostacoli o dove c'è meno rischio di morire.
Certo, quindi questa cosa che passava un po' sui mass media, dicevano, arrivano quelli più che hanno una formazione scolastica migliore, più soldi, eccetera, non ha molto fondamento da quello che mi dici. Cioè
No.
arrivano, intendo, in Serbia, Ungheria e tutta, diciamo, la trafila qui a nord-est,
Sì, anche
diciamo.
perché i costi sono tanto tanto alti. Cioè, adesso ci dicevano che dalla Grecia, cos'era? Mi sembra 500 euro e che cambiano sempre i prezzi, nel senso che ti dicevano proprio che se dalla Grecia volevi arrivare in Serbia pagavi 500. E se volevi arrivare in Germania pagavi 1.000, però se ti imbarcavi magari pagavi 2.500, però ti facevi tutto il viaggio dall'Egitto all'Italia, quindi in realtà come costi sono più o meno uguali. È vero che comunque i primi che sono scappati forse erano quelli che potevano permetterselo, è vero che adesso comunque visto che il viaggio è costoso, di fatto comunque chi scappa in qualche modo qualche soldo ce l'ha o è riuscito a metterselo via.
Senti, per venire invece al tuo lavoro, che cosa ci puoi raccontare del centro dove operi, a Venezia?
Io lavoro in questo centro che ha 40, è diviso in 5 appartamenti, sono 5 appartamenti, ospita 40 richiedenti asilo e rifugiati. E le nazionalità sono varie, quindi sono Somalia, Eritrea, Nigeria, Ghana, Mali, Bangladesh, Afghanistan, insomma ci sono diverse nazionalità e lo
Sono
scopo
tutte
del.
persone che chiedono protezione.
Esatto, sono tutte persone arrivate in Italia, quasi tutte anche arrivate via mare con un viaggio che è durato molti anni e che chiedono protezione in Italia o sono state costrette, cioè sono in qualche modo vittima di Dublino, hanno fatto qualche mese in Europa e sono state costrette a tornare in Italia perché appunto sono arrivate via mare in Italia, hanno lasciato qui le impronte digitali e noi le seguiamo in tutto il processo di richiesta di asilo, quindi vengono un po' per renderle di nuovo autonome in un paese che non conoscono. Ovviamente sono tutte persone adulte, tutti maggiorenni, che nel loro paese erano in qualche modo autonomi, che però qui non sanno la lingua, non sanno orientarsi anche per le mille, dal punto di vista burocratico, dal punto di vista della sanità. Quindi noi cerchiamo di offrire degli strumenti di costruzione, co-costruzione di un progetto o di realizzazione del loro progetto personale. Quindi inizialmente li aiutiamo nelle pratiche burocratiche, quindi di richiesta di asilo, di rilascio del permesso di soggiorno, li accompagniamo la prima volta in questura, poi imparano dov'è, quindi vanno da soli, li aiutiamo dal punto di vista sanitario, quindi vengono sottoposti a uno screening iniziale, poi seguono un programma di vaccinazioni se non l'hanno fatto, eventualmente appunto fanno determinate profilassi se hanno bisogno di cure. Molti fanno quella dell'antitubercolare, ma semplicemente perché ovviamente stando in ambienti sovraffollati è molto più facile la trasmissione del il fatto di essere positivo, insomma, alla tubercolosi. E poi iniziano all'interno del centro, c'è cioè un corso di italiano e poi cerchiamo di iscriverli anche ai corsi esterni. Questo è un po' l'inizio. Poi pian piano iniziano anche a imparare la lingua, quindi vengono iscritti, cerchiamo di trovare un tirocinio, oppure lo trovano loro, insomma cerchiamo di capire a seconda delle loro capacità, di quello che vogliono fare, anche un po' dell'offerta del mercato di lavoro, cercare di trovare un tirocinio e poi si spera un lavoro e si spera che intanto abbiano ottenuto la protezione della loro richiesta di asilo e quindi possano iniziare un percorso autonomo e poi sganciarsi dal progetto.
Senti, i tempi per ottenere una risposta sono sempre particolarmente lunghi, si va oltre i 6 mesi, un anno o meno?
Sì, ahimè, adesso è tragico, nel senso che adesso addirittura, che era una cosa che cioè non era in questi 2 anni in cui ho lavorato lì, cioè la prima volta che succede è arrivata una ragazza a luglio e per chiedere asilo, cioè per formalizzare la sua domanda di asilo, che dovrebbe essere una cosa che avviene nel momento in cui sbarca in Italia, le hanno dato appuntamento in questura a novembre. Quindi significa che in questo periodo lei cioè non ha nemmeno formalizzato la domanda di asilo. Dal momento di formalizzazione i tempi sono lunghi. Variano da commissione a commissione, a seconda del periodo. Adesso c'è gente che aspettava anche un anno e mezzo, un anno più o meno, sì, per avere, diciamo, l'audizione in commissione. Nel momento in cui c'è l'audizione, racconti la storia, la commissione valuta se hai diritto a una forma di protezione oppure no, e la risposta arriva, ahimè, a volte anche dopo 2 mesi. E molti adesso ultimamente, soprattutto qua ci troviamo un problema con la Commissione di Padova, che è la commissione competente per il Veneto da marzo 2015, dove ci sono tanti tanti dinieghi, anche troppi, nel senso che anche leggendo le storie, anche sentendo insomma quello che dicono gli avvocati che adesso stanno seguendo il caso di questi ragazzi che sono stati diniegati, la commissione punta tutto sulla non credibilità dell'intervistato, con domande molto dirette, molto a volte aggressive, quindi sì, anche le commissioni a volte non sono proprio, rispetto alla commissione di Gorizia, che era fino a marzo, fino all'anno scorso era competente per il Veneto,
Certo.
c'è una grande differenza, quindi varia
Questo
molto anche da.
perché? Per la composizione o per delle direttive secondo te generali di stringere?
Allora, c'è una grande discrepanza tra le varie commissioni e Padova all'interno c'era anche una che era all'interno del Consiglio Comunale della Lega. Quindi non so quanto
Perché come sono
questo.
composte queste? Da chi sono composte dal punto di vista
Allora,
della composizione?
sono composte praticamente dall'ANCI, che è appunto da un rappresentante
Dei
dell'ANCI,
comuni.
che è questo sì, che è dei comuni, poi c'è l'ACNUR, che è invece appunto l'UNHCR, quindi
Certo.
all'interno ci sono anche dei rappresentanti delle Nazioni Unite, insomma dell'Alto Commissariato. E insomma un po' la commissione di Padova, adesso abbiamo visto i dati dei primi mesi e c'è una percentuale altissima di diniegati.
Questi dinieghi, diciamo, poi non hanno più un'istanza, come funziona?
Funziona che hanno 30 giorni di tempo per fare un ricorso. Quindi sostanzialmente noi come centro li accompagniamo, cioè il progetto non prevede le spese dell'avvocato, ma li accompagniamo da un avvocato che chiede il gratuito patrocinio e vengono seguiti, quindi viene fatto il ricorso se veramente hanno diritto a stare qui o meno dal punto di vista legale.
E nel caso invece che non si arrivasse all'estremo, diciamo, di niego, che cosa succede a queste persone?
Allora, finora da noi non è mai capitato, sostanzialmente però loro, dopo il primo ricorso possono comunque farne un altro, nel senso che dopo il primo, nel momento in cui c'è l'udienza e non ricevono nessuna forma di protezione, il progetto, cioè devono comunque uscire dal progetto, anche per permettere ad altre persone che hanno
Certo.
bisogno di entrare. Loro hanno la possibilità sempre di fare anche un secondo grado. E nel caso in cui anche nel secondo grado falliscono, non vogliono fare il secondo grado, molti dicono vabbè, rimango in Italia oppure cambio paese e cercherò fortuna in qualche modo, senza documento, cercando
Certo.
di trovare un altro modo per avere un documento o qualcosa. Sanno che comunque nel loro paese non possono tornare, che
Certo.
hanno preso una via di non ritorno, quindi in qualche modo dicono vabbè, sopravviverò.
Senti, e per finire ti chiedo che tipo di percezione hai dell'atteggiamento sociale, diciamo, nei riguardi di queste persone, anche di questo fenomeno, per quella che è la tua esperienza di quest'ultimo periodo?
È molto preoccupante, nel senso che un po' forse influenzati dai media, c'è proprio questa percezione dell'invasione. Anche a Venezia questa percezione, ovviamente magari col mio gruppo, col mio giro, cerchiamo anche di fare un po' di sensibilizzazione su questo, cioè di parlare di antidiscriminazione, di pari opportunità, di migrazione, quindi un po' lo scopo è anche quello di far conoscere queste persone, perché la cosa che a me davvero terrorizza è il fatto che molte persone, anche a Venezia, parlano ma non conoscono, cioè è tutto fondato sulla paura del rapportarsi col diverso, che ti ruba la casa, che ti ruba i soldi. E una paura che però non è fondata, nel senso che è fondata su un pregiudizio, non è fondata sulla conoscenza dell'altro. Quindi è ovvio che non si può cambiare il mondo con la storia di una persona, però se si riuscisse in qualche modo a far anche solo conoscere il motivo che ha spinto queste persone, che comunque sono padri di famiglia, come possono esserlo alcune persone di Venezia, che hanno cercare di raccontare a queste persone la vita che hanno passato, il motivo che li ha spinti a partire, il loro desiderio, si renderanno conto che insomma sono persone assolutamente normali e che bisogna garantire i diritti a tutti, non ai italiani, non italiani, e che anzi potrebbe essere una
Certo.
ricchezza in tutti i sensi, cioè sia a livello umano ma davvero in tutti i sensi.
Purtroppo invece, diciamo, vengono utilizzati fondamentalmente nel marketing politico e vengono agitati questi spettri, i famosi 37 euro, gli italiani poveri contro gli stranieri che arrivano, insomma, tutti questi giochi di bassa lega che però probabilmente inquinano la percezione proprio che le persone possono avere di questa situazione, anche perché i media non la filtrano granché, danno ampio spazio acritico a queste tesi, mi sembra.
Sì, assolutamente. Molto spesso infatti è proprio anche questa questione dei 37 euro, loro ricevono 37 euro, allora spiegare che questi sono i soldi che vanno, è vero per persona a
Dispositivo
notte,
di
ma sono
accoglienza,
dei soldi che
sì.
servono per pagare anche gli operatori, che poi è rivisto anche come, cioè se lo guardiamo dal punto di vista economico, anche opportunità di lavoro per tutti, perché alla fine tantissime persone hanno iniziato a lavorare, io stessa adesso ho iniziato a lavorare. Lavoro in un centro di accoglienza e di fatto quei 37 euro servono anche a creare posti di lavoro.
Diciamo che sono risorse finanziarie sostanzialmente che vengono immesse nell'economia locale, se vogliamo. Che
esatto, poi comunque è un programma fatto anche comunque con l'aiuto delle Nazioni Unite, quindi sono dei fondi, sì, ma non sono solo, cioè sono fondi diversi. Il problema principale è che appunto la gente se la prende sempre con i più deboli, quando dovrebbe capire che invece il problema sta più in alto, che devono guardare in alto, non verso il basso, chi sta certo peggio di te, cioè altrimenti davvero si crea la guerra tra poveri.
E torniamo, e anche, diciamo, alle cause anche di, diciamo, geopolitiche di queste crisi, o comunque della nostra incapacità di attrezzarci per forme di accoglienza, di integrazione decenti, che sono appunto un problema che sta ai piani alti fondamentalmente, che però possono invece marciare facilmente scaricandolo ai piani bassi, diciamo, nella guerra tra poveri.
Sì, esatto, e soprattutto appunto questo atteggiamento di chiusura e di razzismo, perché si sente, si respira tanto razzismo quando si, e di disinformazione, insomma.
Certo.
Che ovviamente viene utilizzato e strumentalizzato da molti partiti politici, ahimè.
Certo, perché nel caso dei famosi 37 euro va ricordato che quelli che sono nella disponibilità diretta di spesa di queste persone in attesa di, diciamo, valutazione della loro richiesta di protezione sono, se non sbaglio, 2 o 3 euro, no?
Sì, sono praticamente, dipende un po' dai centri, più o meno sono 3 euro se hanno, se viene fornito loro il pranzo, oppure sono 7 euro, 7-8 euro se invece devono, insomma, cucinare loro, sono indipendenti dal punto di vista sia alimentare, quindi comprano loro le cose. E quindi sì, alla fine bisogna, moltissime persone anche cercano di utilizzare meno soldi possibile per poter mandare anche solo 50 euro alla famiglia.
Grab all your sons and daughters, we're going down. Walk this town of the deepest end. Are you feeling beat down now, kid? Don't bother packing lively and ignore the shrimp-eating grits. Vintage and well-meaning friends, they don't make a bit of difference in the end. Just fake it, don't make it. A game is just a go swim. Take your money. You're in. Set the stage, now you're all the rage, now you win. You can just ask politely, but we'll pitch you into the wind. And you'll twitch as your fingers bend. Are you feeling beat down now, kid? Grab all your wives and pictures, we're circling around again. Walk this town up the deepest. Slaughter, then you bleed them dry and pretend till it's time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle, and you're careful not to offend. Pay to play and I play to win. It doesn't matter though, cause I don't seem to have the right friends. Just make it, don't make it. A game is just ink or swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you.
Ancora gli americani Bird of Youth qui a Radio Cooperativa, questa volta la canzone si intitola Sons and Daughters. Abbiamo ascoltato poco fa la conversazione con Anna Clementi, mediatrice culturale che ha un'esperienza fra l'altro in Siria, che ci ha aiutato a comprendere lo scenario internazionale, geopolitico e la tragedia dei profughi siriani in fuga dalla guerra. Lo abbiamo fatto anche per ricordarvi l'incontro in programma Belluno sabato 3 ottobre alle 18 al Centro Culturale Rossi di Piazza Piloni in centro a Belluno, Human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza, cittadini, politica e mass media oggi. È un incontro con dibattito pubblico al quale intervengono il ricercatore docente universitario Alberto Castelli, che parlerà del tema le retoriche del populismo, e il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che invece affronterà la questione il giornalismo, parte del problema o della soluzione. Questo quanto sarà discusso sabato 3 ottobre alle 18 a Belluno. Ed ora, a proposito degli appuntamenti con Radio Cooperativa e Voci dalle Dolomiti, ce n'è uno anche domenica 4 ottobre. L'appuntamento è sul Monte Grappa questa volta, perché torna la passeggiata partigiana. Ne facciamo una o due all'anno. Questa volta saremo accompagnati dallo stesso giornalista Lorenzo Guadagnucci, che ci parlerà di un libro che ha scritto e che sta per essere pubblicato proprio sui temi del periodo della resistenza e delle stragi nazifasciste, e ci accompagnerà sul Monte Grappa, proprio sui luoghi del drammatico rastrellamento sul Grappa del settembre 1944, la studiosa di storia Katia Costanzo Boschieri. L'appuntamento è quindi per domenica 4 ottobre alle 9 al Forcelletto, quindi quasi in cima al Monte Grappa, sul versante bellunese, salendo da Seren del Grappa, da dove poi ci si sposterà in un primo tempo verso il Sacrario del Grappa, dove si trova anche, non è molto conosciuto forse dai più, però c'è anche un'importante area storica dedicata proprio alla resistenza, con il monumento al partigiano che fu realizzato nel 1974 dal noto scultore e partigiano bellunese Augusto Murer. Da lì Katia Costanzo Boschieri comincerà a illustrarci le vicende della resistenza sul Monte Grappa, quelle del rastrellamento sul Grappa, che fece un numero ancora imprecisato di vittime civili e partigiane, in genere anche tra l'altro partigiani che non stavano più combattendo ma che si arrendevano, ma venivano lo stesso uccisi in modo crudele. Questo avvenne nel settembre, per una settimana, fine settembre del 1944, e Katia Costanzo Boschieri fra l'altro ci racconterà di suo zio Antonio Boschieri, che fu tra i partigiani vittime del rastrellamento, torturato, interrogato e poi impiccato ad Arten, vicino a Feltre, Arten in comune di Fonzaso, dove c'era una delle prigioni e camere di tortura utilizzate dai nazifascisti. E quindi andremo anche a visitare la casermetta forestale che veniva utilizzato dal battaglione della brigata partigiana Matteotti, che era comandata appunto da Antonio Boschieri con il nome di battaglia D'Artagnan. Tutto questo domenica 4 ottobre 2015, quindi con l'appuntamento sul Monte Grappa per la camminata partigiana. Sarà anche una breve passeggiata molto facile sulla stradina che dal Forcelletto scende verso le Bocchette, dove si trova appunto quella che fu la casermetta forestale e la sede del comando partigiano di un battaglione della Matteotti. Per capirne un po' di più, ascoltiamo la voce di Katia Costanzo Boschieri, che avevamo intervistato tempo fa, facendoci accompagnare lungo il percorso della mostra che lei aveva allestito, in quel caso a Darten, quindi proprio nel luogo dove avvenne l'uccisione di suo zio e di altri partigiani e civili da parte dei nazifascisti. Ascoltiamo una parte di quella conversazione, di quel racconto che ci ha offerto Katia Costanza Boschieri nei giorni del maggio scorso, quando la mostra era esposta proprio ad Darten.
Sono Katia Costanzo Boschieri, nipote di un partigiano della Brigata Matteotti su Montegrappa, di nome Antonio Boschieri, nome di battaglia D'Artagnan. Ho iniziato a fare ricerche sulla sua vita e sulla sua scelta da qualche anno, in modo abbastanza approfondito, e dai dati che ho raccolto sulla sua vicenda ho costruito una mostra. Una mostra evento, perché oltre che fotografie ci sono documenti e ci sono anche oggetti della Resistenza. Quindi la mia mostra è fatta da pannelli che illustrano un po' questa vita di questo ragazzo. Però ogni pannello della mostra diventa un tema resistenziale. E questo l'ho scoperto pian piano portando questo materiale in giro per l'Italia, invitata a Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Ravenna, in altri luoghi, luoghi di eccidi sia di civili che di partigiani, e ho visto che anche se è una storia individuale diventava un tema resistenziale ogni cartello, perché sono temi che, in cui si può riconoscere ogni resistente e ogni paese. Per cui dalla storia di Antonio siamo arrivati alla storia del rastrellamento del Grappa, che è un tema generale che ha colpito il Veneto durante il settembre del 44 e che è poco conosciuto in Italia, perché il Monte Grappa è famoso in Italia per la Prima Guerra Mondiale soprattutto. Poi quest'anno c'è il centenario, quindi anche le celebrazioni sono multiple. È poco conosciuto per la tragedia che lo ha colpito durante la Seconda Guerra Mondiale, perché è stato il luogo di un massacro di partigiani e civili, poco noto nella sua complessità. Dico complessità perché ogni paese intorno al Grappa celebra i suoi morti ogni anno. Però non è mai stato fatto un conteggio assoluto, totale di questi morti, che sono veramente tanti, perché superano i 650. E questo è dovuto a due motivi fondamentali. Il primo, perché il Grappa è un monte diviso fra tre province, Belluno, Vicenza e Treviso. Quindi le varie fazioni politiche nel tempo non hanno coagulato questa vicenda. Il secondo motivo di perché il Grappa non è noto come strage di civili e partigiani è che è stata una disfatta militare, e questa disfatta militare ha pesato nel dopoguerra, per cui se ne è parlato fino al 48, finché c'erano i processi ai fascisti colpevoli di questo eccidio. E poi ognuno ha pensato a casa propria. C'è stato come un campanilismo della resistenza che non ha aiutato la memoria.
Belluno Pop.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree. Ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, 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 dalle Dolomiti.
Kelly Macy con In Tune, la sigla di Voci dalle Dolomiti. Prima abbiamo ascoltato Katia Costanzo Boschieri che ci ha parlato del rastrellamento del Grappa, l'appuntamento sul Forcelletto al Monte Grappa domenica 4 ottobre alle 9 con la camminata partigiana. Vedrà appunto la partecipazione come guida di Katia Costanzo Boschieri, che ci parlerà del rastrellamento e dei temi della sua mostra, che potete scoprire anche in video su bellunopop.it insieme alle informazioni sulla passeggiata, che trovate peraltro anche in Facebook. Con noi ci sarà anche Lorenzo Guadagnucci, che parlerà del suo libro sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, della quale suo padre fu un sopravvissuto. Sabato 3 ottobre invece, sempre con Radio Cooperativa e la Cooperativa del Commercio Equo Solidale Samarcanda, lo stesso Lorenzo Guadagnucci e Alberto Castelli saranno a Belluno alle 18 per un incontro dedicato alla tematica dei profughi e al ruolo dei mass media e della politica. Con questo è tutto, spero di vedervi quindi nel weekend a questi appuntamenti. Grazie dell'ascolto e buona serata con Radio Cooperativa da parte di Zenone Sovilla.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.